Ave Maria, a voi tutti, bentrovati anche questa settimana al nostro consueto appuntamento con la spiritualità per la vita consacrata. Stiamo parlando della regina delle virtù, la carità. E abbiamo visto nella scorsa puntata i tre gradi della carità. Abbiamo visto come la carità, ha il primo grado, come carità nascente, poi carità progressiva e carità perfetta. Abbiamo parlato della carità nascente e abbiamo poi iniziato a parlare della carità progressiva, vedendo un po' gli strumenti principali di cui possiamo servirci per il raggiungimento di questa carità, quale appunto la preghiera, l'orazione mentale, i sacramenti e l'esercizio vigoroso e costante della virtù. E continuiamo a parlare della carità progressiva. Dobbiamo dire che nel cantiere della perfezione la carità è insieme impresario e operaio. È operaio in quanto anche la carità lavora senza tregua, però è impresario perché spinge nello stesso tempo tutte le altre virtù al lavoro. E sono proibiti gli scioperi, sono proibite le perdite di tempo, ma l'anima che vive secondo carità diviene un'arnia ronzante, possiamo dire. E San Gregorio diceva: l'amore di Dio non è mai ozioso, dovunque si trovi, opera delle meraviglie. La prova del nostro amore verso Dio è il rendimento del nostro amore. E dice Padre Colen, se noi dopo aver lavorato fruttuosamente alla nostra santificazione e alla gloria di Dio, pensiamo di non aver fatto nulla di buono, se dopo aver dato vita ad un insieme di opere eccellenti, dopo esserci affaticati al servizio di Dio e della Chiesa, noi confessiamo di aver lavorato alla meglio, se 30-40 anni di dedizione assoluta ci sembrano una giornata troppo corta e mal spesa, dice allora e solo allora potremo dire di amare con un amore operante. Dice al contrario, chi crede di fare la figura dell'eroe, chi si asciuga le gocce di sudore, a volte rare, come se fossero gocce di sangue, chi alla prima umiliazione, la prima umiliazione subita si crede un martire, certamente ha una carità molto mediocre, come ci insegna San Tommaso. Invece è proprio di un cuore grande non essere mai contento, mai soddisfatto. E chi più dei santi ha lavorato e sofferto? Eppure i santi al termine della loro vita, al termine delle loro opere, tutti indistintamente confessavano umilmente di essere stati servi inutili. Questa dunque è la vera carità, quella, la vera carità è una carità che non si sazia mai, ma vuole donarsi sempre e sempre di più. E il padre di Condren confessava nell'ora della morte, con la sua ingenuità di fanciullo: mi sembra di aver amato per tutta la vita più la gloria di Dio che la salvezza della mia anima, ma non mi fido di questa supposizione, perché so di non aver fatto nulla di buono. E ancora dice Padre Colen che più delle opere vale ancora la pazienza. La pazienza, è un'altra, la pazienza ci rivela la carità di un'anima. E infatti dice sempre Padre Colen, occorre più amore per soffrire che per agire. E difatti, la carità possiamo dire che è quella virtù. È il segno più certo, quella virtù che ci dà il segno più certo che abbiamo abbandonato l'amore imperfetto. Perché? Perché la pazienza è il midollo della carità. Quindi se abbiamo la pazienza è segno che il nostro amore non è più un amore imperfetto, ma un amore che si avvia alla perfezione o già perfetto. Se sappiamo avere pazienza in tutte le occasioni, non atti di pazienza, ma una vita di pazienza, possiamo dire. E sopportare la pazienza significa sopportare senza lamenti malattie e infermità, significa Significa accettare con il sorriso sulle labbra le mille piccole noie o i numerosi contrattempi della vita di ogni giorno. Pazienza è non irritarsi per una mancanza di riguardo o per un'ingiustizia subita. Pazienza è, in una parola, accettare tutto con dolcezza e in silenzio. È questo, quindi, un grado d'amore davvero, davvero sublime. La carità, perché sappiamo, come anche ci insegna San Paolo nella lettera ai Corinzi, tutto sopporta. E dice Sant'Agostino, le lacrime della tribolazione sono il vino nuovo di cui si inebriano coloro che amano veramente il buon Dio. Però ecco, questo amore, ci spiega Padre Colen, è soltanto questo amore paziente è soltanto una tappa di questo amore progressivo, perché poi dobbiamo giungere al desiderio. Al desiderio, ecco, di soffrire per il Signore. Il desiderio di amare il Signore, il desiderio di donarci sempre di più a Lui. E questo desiderio, che è l'aspirazione potente di un'anima, dice la venerabile Maria dell'Incarnazione, ferita dal santo amore, che avendo ancora il sacro dardo nella piaga, soffre per unirsi al suo vincitore. Ecco perché sospira giorno e notte e con slanci continui apre le braccia, o meglio le ali, che sono in continuo movimento. E l'anima è tormentata da un desiderio incoercibile, continuo, di amare Dio e di amarlo sempre di più e di unirsi sempre più strettamente a Lui. Quindi non basta la pazienza, ma dobbiamo avere questo desiderio. E per realizzare questo desiderio non c'è più nulla che le sia doloroso che possa arrestarla. Sembra che per queste anime l'impossibile non esista. Le anime sono disgustate da tutto ciò che è sensibile e mutevole. Queste anime si slanciano con impeto verso ciò che è spirituale, verso ciò che è mutabile. Diceva Santa Caterina da Siena in una sua lettera: «Io, Caterina, serva inutile, muoio di desideri, considerando il fondo della mia anima nei gemiti e nel dolore, perché vedo e sento la nostra ignoranza, la nostra negligenza, la nostra ripulsa nell'amore di Dio, mentre il Signore ci concede tante grazie e con tanto amore». E chi ama più ardentemente, ovviamente, corre più velocemente e raggiunge più presto l'oggetto del suo amore. Più c'è desiderio, più c'è amore e più si raggiunge quell'unione con il Signore. E la carità, ecco, che dà le ali. E invece vi sono alcuni che desiderano, come asinelli pigri, dice, ci insegna Padre Colen, altri invece però come cervi assetati e saltellanti. Ed è a questo desiderio che noi dobbiamo giungere, perché quando un'anima possiede questo desiderio, l'anima sale verso Dio con uno slancio, possiamo dire, spontaneo. Non c'è più nessun attaccamento che possa trattenerla, nessuna affezione sregolata che possa renderla schiava. Si è ormai nella regale libertà di un cuore puro che vede Dio dovunque e dovunque sa amarlo. E le creature per quest'anima non sono più una trappola che le rinchiude, ma uno sgabello, possiamo dire, un trampolino di cui si serve per spiccare il salto verso le altezze dell'amore. Le anime, le altre creature sono viste e amate in Dio solo e sono mezzi di cui l'anima si serve per volare verso Dio. E non, ecco, e le creature non sono invece trappole che arrestano, che fermano la salita verso Dio, che si frappongono fra l'anima e Dio, ma appunto al contrario. Per queste anime l'universo torna ad essere quel che sarebbe sempre stato senza il peccato, cioè la rivelazione del Creatore ed una sorgente d'amore. Una rivelazione continua di Dio e una sorgente sempre zampillante d'amore. E la venerabile Maria dell'Incarnazione diceva: La mia anima non cessava di portarsi verso Dio con un'inclinazione continua e puramente spirituale. Lo scorgevo in tutte le creature e nei fini per i quali erano state create. E poi nella sua ultima forma, la carità progressiva compie grandi audace. La carità progressiva è madre dell'eroismo. Nella pienezza della sua forza, unita ad un'invincibile confidenza in Dio, questa carità si sente in grado di sollevare il mondo. E in questo stato l'anima che ha raggiunto questo stato della carità è assetata dal martirio, cioè desidera ardentemente di dare la vita per il Signore. E la follia della croce la inebria, la sofferenza inebria quest'anima. Ed è a questo grado che sono giunti i santi, i quali bramavano di morire per il Signore, di dare la vita per Lui, per la fede, e bramavano il patire. E se noi leggiamo la vita di tanti santi, di tutti i santi, possiamo vedere come essi hanno amato e desiderato il patire e sono arrivati a questo grado altissimo della carità, questo grado che porta l'anima non solo ad accettare la sofferenza, ma a desiderarla. E questo è anche il grado più alto della pazienza, cioè quando si desiderano le prove non perché la sofferenza piaccia, non per una sorta di masochismo, ma per amor di Dio, perché i santi hanno compreso il valore della sofferenza, l'eccellenza della sofferenza che unisce a Dio, che santifica, che salva le anime. E avendo capito questo, i santi sono arrivati al punto di bramare con tutto il cuore la sofferenza, tanto da esclamare: soffro quando non soffro, tanto da soffrire quando non erano nelle sofferenze. Ed è a questo grado che dobbiamo giungere anche noi, soprattutto noi che siamo consacrati al Signore, perché questo grado ovviamente porta poi, e lo vedremo, all'unione intima, all'unione indissolubile col Signore, quell'unione che si realizza soprattutto, ecco, con la croce, sulla croce, è lì che noi realizziamo il massimo dell'unione con il Signore, quando sappiamo accettare e amare la prova. E quindi diciamo che dobbiamo proprio vergognarci, soprattutto noi religiosi, quando allontaniamo da noi la sofferenza, quando siamo i primi a lamentarci, quando, ecco, dalla nostra bocca escono queste parole davvero che davvero non si addicono ad un consacrato. Proprio a me, perché proprio a me? Proprio a me doveva capitare questa prova. Ma noi ci siamo consacrati al Signore, gli abbiamo dato tutto, gli abbiamo donato tutto, e quindi dobbiamo essere pronti a soffrire e sopportare tutto per suo amore. Ma se ci incamminiamo nella via della carità, allora il Signore ci darà proprio il desiderio, avremo la grazia di desiderare la sofferenza, di essere contenti nella sofferenza, di gioire della sofferenza, come appunto i santi, di inebriarci della sofferenza. E di Santa Caterina da Siena, ecco, si dice, un desiderio ardente l'incalza, soffrire pene e tormenti per la gloria e l'onore di Dio. E Santa Teresa del Bambino Gesù diceva: il martirio, ecco il sogno della mia giovinezza, questo sogno è cresciuto con me nel segreto della mia piccola cella del Carmelo. Per essere accontentata mi occorrerebbero tutti i martiri. Ecco, la brama ardente di quest'anima di soffrire non un solo martirio, ma tutti i martiri voleva patire per amore del Signore. E quindi anche noi dovremmo desiderare ardentemente, soprattutto noi consacrati, desiderare di morire martiri per il Signore. E di ciò ci sono di esempio i primi cristiani, i quali addirittura non si sentivano cristiani se non morivano martiri. Avevano un desiderio così forte del martirio che per loro, ecco, non morire martiri significava quasi non essere veri cristiani. E ancora possiamo dire di questa da questa impetuosità, ecco, amorosa, nasce la sicurezza, la certezza della nostra fedeltà al Salvatore. Con San Paolo, quando, ecco, si arriva a questo grado, con San Paolo si può esclamare: sono certo che né la morte, né la vita, né gli angeli, né i principati, né le cose presenti o future, né le potenze, né l'altezza o la profondità, né alcun'altra creatura potranno separarmi dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi dobbiamo, ecco, noi impegnarci a raggiungere questo grado di carità, questo grado che purtroppo pochi raggiungono, ma perché? Sempre per un unico motivo, per mancanza di impegno, perché se ci si impegna nella vita di amore al Signore, soprattutto attraverso la preghiera, attraverso la mortificazione, via via il Signore ci concede queste grazie che sono dono suo, di arrivare alla perfezione, di arrivare a bruciare, possiamo dire, le tappe della carità, di salire via via verso una carità sempre più perfetta. Ma da parte nostra ci vuole l'impegno di vivere una vita santa, secondo, ecco, la regola del nostro istituto. Bene, ora ci fermiamo per fare una pausa musicale e poi riprenderemo subito dopo, parlando poi del terzo grado della carità, che è il massimo, quindi la carità perfetta. Ave Maria. Stiamo parlando della carità e dei tre gradi della carità. Siamo raggiunti a parlare della carità perfetta. Con la carità perfetta l'anima è giunta davvero alla sommità dell'amore. Questo amore, questa carità, quest'anima che è perfetta, ha raggiunto la perfezione, perché l'amore la rende una cosa sola con la somma perfezione. E due atti caratterizzano la carità perfetta: l'unione con Dio e il godimento di Lui solo. Unirsi a Dio con tutte le forze, entrare in Lui, fondersi in Lui e in questo totale assorbimento pregustare la gioia del paradiso. Questa è la carità perfetta. È un mistero d'amore di cui i mistici hanno un po' sollevato i veli, al grado al quale le anime sante vi sono arrivate, grado al quale però, come dicevamo prima, se c'è impegno da parte nostra possiamo giungervi, perché la perfezione della carità, alla perfezione della carità siamo chiamati tutti. I santi ovviamente in maniera a volte straordinaria, perché essendo chiamati alla santità degli altari, essendo chiamati ad essere testimoni, ad essere di esempio per tutta la Chiesa, quindi a volte vi sono appunto arrivati anche in modo straordinario. Però questa perfezione della carità non è soltanto per poche anime prescelte, ma è per tutti, non è soltanto per pochi eletti chiamati alla santità degli altari, ma per tutti. E i santi non sono nati santi, ma lo sono diventati. I santi sono stati soltanto, a differenza nostra, anime veramente coraggiose che hanno saputo far violenza a se stessi. E così dovrebbe essere di ciascuno di noi. Anime che sanno far violenza a se stessi, che si impegnano con tutte le proprie forze nel cammino verso la santità. E quindi, se da parte nostra c'è questo impegno, potremo raggiungere questo grado sublime di carità perfetta, che è questo grado che viene definito come un abbraccio indissolubile del Creatore e della creatura. Difatti, possiamo dire che fino a questo momento l'anima non era ancora intimamente unita a Dio. Possiamo dire che tutto avveniva a distanza o con un semplice contatto. Invece, questo grado di carità perfetta è un abbraccio stretto con il Signore, l'unione intima con Lui, è un'unione di sposa. In questo grado l'anima si impadronisce di Dio e Dio dell'anima. Lo tiene ed egli la tiene, lo stringe ed egli la stringe. L'anima è tutta di Dio e Dio è tutto dell'anima. È un imprigionamento totale dell'anima da parte di Dio e di Dio da parte dell'anima, che giunge così, diciamo, questa unione giunge fino alla fusione e all'identificazione. Diceva la Venerabile Maria dell'Incarnazione: sentivo la mia anima legarsi sempre più a questo Dio carità, e in questa unione provavo forza e dolcezza. Era Dio che teneva la mia anima in questa felice schiavitù, e la mia anima acconsentiva a questa gioiosa operazione. Ma ecco che dal cuore incendiato si innalza, dice San Tommaso, come da un braciere, un'altra fiamma d'amore ardente e suave. L'anima, immersa quindi nel centro della divinità, fornace ardente di carità, è divenuta di fuoco, tanto da liquefarsi. L'anima è così, si incendia in questa fornace di carità. E ascoltiamo a questo proposito Dio stesso, le parole che Dio stesso disse a Santa Caterina da Siena, spiegando lo stato di queste anime. Le disse: esse sono immerse nel braciere della mia carità. Nessuna cosa in loro è fuori di me, e non hanno più volontà propria, ma sono tutte infiammate del mio amore. Esse sono come un tizzone ardente in mezzo ad una fornace. Nessuno può toccarlo o trarlo fuori, perché è divenuto fuoco. Questo fuoco che quindi riempie l'anima poi di pace, di gioia, di soavità. Questo fuoco che dà all'anima un anticipo della beatitudine eterna. E sempre Santa Caterina da Siena, in una sua lettera, esclamava: o dolcissimo fuoco d'amore che riempi l'anima delle più soavi dolcezze, nessun dolore, nessuna amarezza pu può raggiungere l'anima che brucia di questo fuoco dolce e glorioso. O dolcezza d'amore, o fuoco, fuoco, abisso di carità, voi siete un fuoco che brucia sempre e non consuma mai. Voi siete pieno di gioia, di dolcezza, di fedeltà. Per il cuore ferito da questa freccia, ogni amarezza sembra dolce, ogni peso leggero. O dolce amore che alimenti e fortifichi la nostra anima. E si avvera allora a questo punto, si avverano a questo punto le parole di Gesù, quell'ideale da Gesù proposto ad ogni anima. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi è questo proprio il grado della perfezione. Nessun artista, dice Padre Colin, come la carità, è capace di scolpire nel blocco della nostra umanità la figura di Dio. La carità ci rende, ci fa somigliare a Lui. La carità ci rende, conformi al Signore, ovviamente, per quanto è possibile alla nostra umana natura. E fa un esempio molto bello, l'esempio dello specchio. Dice, se noi ci allontaniamo da uno specchio, la nostra immagine via via rimpicciolisce e sfuma. Se invece ci avviciniamo sempre di più, i tratti del nostro volto si accentuano e si precisano. E così è dell'anima, l'anima che è specchio della divinità. Ora, se l'anima è unita a Dio, e se l'anima si avvicina sempre di più a Lui, si fonde con Lui e quindi la sua santità risplende vivamente e diviene ritratto, l'immagine di Dio, ritratto vivente di Dio. Lo ripetiamo sempre per quanto è possibile alla nostra capacità, perché ovviamente non diventiamo come Dio, ma ci avviciniamo sempre di più a Lui. Quindi più l'anima si avvicina a Dio e più cresce nella perfezione. E diceva San Giovanni della Croce, se il Signore si dà all'anima per mezzo di una gloria sublime che la trasforma, ne risulta che Dio e l'anima formano un tutt'unico, come il cristallo e il raggio di sole che lo attraversa, il carbone e il fuoco che lo incendia, i pianeti e il sole che li illumina. Quindi l'anima raggiunge questa unione davvero sublime e ineffabile con Dio. E allora questa realtà così meravigliosa, così sublime, è preparata per ciascuno di noi. E in particolare possiamo dire per noi, che siamo anime elette dal Signore, anime predilette, i consacrati. Soprattutto noi, ma ovviamente ogni cristiano, dobbiamo tendere a questa perfezione della carità e vi possiamo giungere. Lo ripetiamo però, ci vuole da parte nostra tanto, tanto impegno. Impegno di vita cristiana, impegno di vita religiosa vissuta in tutta la sua integrità, impegno, insomma, in una parola, di una vita santa, intessuta di preghiera e vissuta secondo la volontà di Dio. E così, via via, se ci sforzeremo di camminare sulla via della santità, via via raggiungeremo questo amore, questa unione d'amore con il Signore, unione che diventa identificazione col Signore, che diventa unione intima, unione sponsale. E che il Signore davvero voglia concederci tutto questo e la Santa Vergine ci aiuti davvero a rafforzare la nostra volontà, perché poi alla fine dei conti la santità è tutta una questione non di sentimento ma di volontà, volere la santità e volerla ad ogni costo, e che la mediazione materna di Maria e di tutti i santi ci ottengano questa volontà ferrea, questa volontà costante di crescere nella via della santità. Bene, terminiamo allora questo nostro appuntamento di oggi e ci risentiremo la prossima settimana ancora per continuare a parlare della carità. Ave Maria a tutti.